Dal Salmo 129. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. L'anima mia spera nella tua parola. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. L'anima mia spera nella tua parola. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. Israele, attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. L'anima mia spera nella tua parola.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio, perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Pace bene amici e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva, ultima domenica del periodo dell'Epifania, secondo il rito ambrosiano. In questo brano del Vangelo di Luca si mettono in risalto i contrasti, i forti contrasti. È un tipico modo di procedere di Luca, basta pensare alla parabola del ricco Epulone, del povero Lazzaro. Il figlio fedele, quello prodigo. Ecco, anche in questa parabola l'evangelista presenta due figure nettamente contrapposte, un fariseo e un pubblicano. Abbiamo ripetuto varie volte e sottolineato e spiegato quale categoria di credente era il fariseo. Era un gruppo religioso, quello dei farisei, dentro il mondo giudaico, piuttosto rilevante all'epoca di Gesù, è organizzato in confraternine. Il termine significa separato. Alle 5 giornate di digiuno, obbligatorie per tutti, questi farisei avevano aggiunto il lunedì e il giovedì. Si consideravano puri, ben attenti a non aver contatti che potessero contaminarli. Ad esempio nel caso di un inavvertito e casuale contatto al mercato o in piazza con i pubblici peccatori, immondi per definizione. Dovevano purificarsi accuratamente con i bagni rituali per riconquistare la loro possibilità di partecipare al culto pubblico. I pubblicani invece erano gli esattori delle tasse, dipendenti dell'amministrazione romana. Dovevano consegnare al procuratore romano una somma stabilita, ma al momento della riscossione presso il popolo potevano aggiungere una quota per il loro guadagno, una percentuale che normalmente andava molto al di là del giusto e dell'onesto. Per cui i pubblicani venivano considerati dei ladri, dei truffatori. Il loro mestiere era considerato maledetto. Il pubblicano era di per sé un pubblico peccatore che contaminava. Ecco, questa è la presentazione delle due figure, il fariseo e il pubblicano, dietro le quali ci sta un modo di pensare oppure delle categorie socio-religiose del tempo di Cristo. Ecco, Luca presenta, come dicevo all'inizio, queste figure contrapposte perché Gesù vuole lanciare un messaggio agli uomini o comunque agli ascoltatori dei suoi tempi.
Io ho pensato a questa parabola e pensandoci, ma poi anche per il momento di oggi, per tutte le volte in cui veniamo qui a commentare la parola di Dio, no? Qualcosa che è un gesto che ci trascende, perché da soli non siamo capaci di commentare niente, almeno io parlo sempre per me, però comunque è qualcosa che ci fa davvero bene, perché ci immette nel mistero del Signore Gesù, ci fa capire alcune cose. E proprio per questo volevo leggere come inizio di commento quel brano di Isaia al capitolo 55 che dice: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Perché mi è venuto in mente questo brano? Allora, prima di tutto, appunto, per il fatto che ogni domenica ci ritroviamo a commentare questo, il brano di Vangelo liturgico. E quindi volevo sottolineare questo fatto, che l'essere qua insieme a commentarlo e il meditarlo a casa, eccetera, non può che farci bene, non può che produrre frutti, perché la parola del Signore non è ferma, non è statica, ma è una parola che continuamente ci rigenera e ci rinnova. E poi perché trovo che abbia senso con questo Vangelo, perché è vero che qui si parla di due figure, la figura del pubblicano e la figura del fariseo. Fariseo, come diceva Padre Gianni, che si sentiva a posto, giusto, che faceva tutto quello che c'era da fare per essere grato a Dio e per avere il favore di Dio, e il pubblicano che invece si scopre peccatore, si scopre un niente e quindi chiede il perdono. Ma come si fa a essere pubblicani o farisei? O perlomeno io sono convinta che poi in ciascuno di noi abiti un po' l'uno e un po' l'altro, perché siamo in cammino e quindi a volte fa capolino in noi il pubblicano e a volte fa capolino in noi il fariseo. Quindi è un modo di essere che in fondo ci coinvolge, no? E sono entrambi modi che ci possono coinvolgere. Ma in che modo noi possiamo accorgerci di essere fariseo o pubblicano? Proprio attraverso la preghiera, attraverso la parola, cioè attraverso il nostro metterci di fronte a Dio, che noi riusciamo a purificare il nostro modo di stare di fronte a Dio e il nostro modo di essere nella vita. Quindi ecco perché ho citato questo brano della parola di Isaia, vorrei allargarlo anche al discorso della preghiera, cioè aprirlo al discorso della preghiera. È importante che preghiamo per diventare sempre più simili a Gesù, per essere sempre più simili a Lui, quindi non sempre più simili a noi stessi, perché di fatto la preghiera del fariseo è una preghiera che tutto sommato è rivolta essenzialmente a se stesso. In fondo il fariseo non fa altro che pregare elogiando se stesso. In fondo, ecco, lui attraverso queste parole che noi leggiamo fa tutto, è a postissimo, perché dice: ti ringrazio perché non sono come, già da un giudizio, no? Non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano, perché digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo. Quindi uno fa il bilancio della sua vita e dice: ma guarda come sono bravo, sono qui a ringraziarti perché sono bravo. Di per sé possiamo anche ringraziare il Signore per le cose buone che ci aiuta a vivere e a fare, Però da lì a credersi giustificati del tutto e quindi a posto e quindi non bisognosi di più niente, appunto neanche più del Signore, vuol dire riconoscersi autori di se stessi e quindi di non aver bisogno del Signore. È una preghiera falsa, perché è una preghiera dove non viene fuori che tu, Signore, sei il mio Signore, io sono una creatura nelle tue mani, mi affido a te. Quindi è una preghiera sbagliata in partenza. Però se ci vogliamo pensare bene, tante volte noi ci comportiamo come il fariseo, magari facciamo un po' il bilancio della nostra vita, che è giusto anche fare, e alla fine uno dice, beh, insomma, dai, tutto sommato me la cavo abbastanza bene, sono abbastanza bravo, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro, che non vuol dire non riconoscere il bene che operiamo grazie al Signore e al suo amore, però vuol dire comunque sentirsi sempre creatura nelle mani del suo creatore e quindi bisognosa ogni giorno, e lo sappiamo bene perché ogni giorno sperimentiamo la nostra fragilità, la nostra debolezza, quindi capace ogni giorno di riaffidarsi al Signore che ci ricrea, che ci rinnova, che ci converte. Quindi l'atteggiamento giusto è questo: io non sono bravo perché compio tutte le opere della legge. E torniamo allora alla lettera ai Galati, no? Dove c'è la contrapposizione tra legge e fede. Io posso essere buono perché mi affido al Signore, perché il Signore mi aiuta ad essere buono, perché il Signore mi fa capire quello che è giusto e quello che è sbagliato, perché il Signore mi conduce per la via, ma io so che sono molto debole, molto fragile e che potrei sbagliare l'istante dopo, quindi non cesso di affidarmi al Signore, di rimettermi a Lui e di dirgli: sono qua, Signore, con tutta la mia povertà e anche con la ricchezza che Tu mi hai dato, però sono nelle Tue mani, mi affido a Te, perché tu appunto mi possa ogni giorno trasformare, perché io diventi sempre più simile a te o comunque come tu mi vuoi.
E riprendiamo il nostro commento alla liturgia festiva di questa ultima domenica dopo l'Epifania secondo il rito ambrosiano. Luca mette in luce molto bene il modo diverso in cui i due uomini contrapposti tra di loro, scelti appositamente dall'Evangelista per mettere in risalto quello che lui intende comunicare del messaggio parabolico presentato da Gesù, questi due uomini erano saliti al Tempio a pregare in un modo diverso. Il fariseo stava ritto in piedi vicino all'altare ed enumerava a Dio i suoi numerosi meriti, il pubblicano se ne stava a distanza, chino e umile, riconoscendo la sua condizione di peccatore e implorando la misericordia di Dio. Bisogna dire innanzitutto che entrambi dicevano la verità. Il primo era un vero e proprio giusto, secondo la mentalità giudaica del tempo, che definiva tale chi compiva la volontà di Dio osservando scrupolosamente i precetti della legge. E così pure il secondo si presenta con tutta la sua realtà, si dichiara di fronte a Dio per quello che è, che era, un pubblico peccatore. Perché allora, possiamo chiederci, una domanda, una delle tante domande che leggendo questo brano del Vangelo provoca, perché allora al termine del racconto esemplare Gesù dice che solo il secondo se ne andò giustificato, cioè perdonato? La missione di Gesù, come sempre, è quella di rivelare il vero volto di Dio, di annunciare il regno e raddrizzare le torture introdotte dagli uomini nella religione ebraica, ma nella fede corretta della Chiesa, perché nella tradizione si insinuano delle limature, dei commenti che rischiano di stravolgere il messaggio autentico di Gesù. È vero che i farisei osservavano molti dei precetti della legge, ma spesso e volentieri trascuravano prescrizioni più importanti di essa, come la giustizia, la misericordia, la fedeltà, cosa questa che Gesù rinfaccia a questa categoria di persone, e questo versetto che ho citato lo si trova nel Vangelo di Matteo, al capitolo 23. Tantomeno, oltre che a non rispettare e mettere in risalto quelli che sono i valori più grandi, più importanti della fede ebraica, tantomeno osservano quello che era ritenuto il cuore della legge, i primi due comandamenti. Siamo nel libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E il secondo è simile a questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Sono citazioni di versetti che si trovano, oltre che nel libro del Deuteronomio, anche nel libro del Levitico. E ci sembra di ricordare, di fatto richiamano ad alcune espressioni, al comandamento che Gesù insegna, che possiamo leggere in tutti e quattro gli evangelisti. Ora, il nostro fariseo non solo non ama, ma disprezza buona parte degli esseri umani perché non sono come lui. E questa è la fonte, la sorgente del suo atteggiamento dispregiativo nei confronti del pubblicano. Questo fariseo distingue gli uomini in categorie di serie A e B e arriva addirittura a fraintendere completamente quello che deve essere il giusto rapporto con Dio. È bello che egli lo ringrazi per i suoi doni, benedire Dio per tutto quello che ci ha dato, è un motivo ricorrente nella preghiera ebraica. Ma questo fariseo non si rende conto che a un certo punto la sua attenzione è tutta e solo concentrata su di sé, al punto da fare di se stesso e dei suoi meriti il suo Dio. E questa è una forma di idolatria. È uno dei peccati più gravi denunciati dalla legge. Il pubblicano, dicevo, si presenta con tutta la sua realtà povera. Mostra di avere quell'atteggiamento che è richiesto a ogni vero credente, l'umiltà, il riconoscersi piccoli, limitati, peccatori e soprattutto bisognosi dell'amore, della comprensione, del perdono di Dio. Questo è il vero volto del Padre che Gesù ci rivela e annuncia, un amore senza confini che gioisce nel perdonare al pubblicano e a chiunque pronuncia le parole «Abbi pietà di me, Signore», ma che nulla può di fronte all'ostentata presunzione di questo giusto che ritiene di essere tale, perché osserva tutti i comandamenti, anzi fa molto di più, ma dimentica Dio, dimentica l'amore di Dio, dimentica la misericordia, il perdono, denigra questo uomo che peccatore pubblico lo era senz'altro, ma che anche lui con tutta umiltà si reca al Tempio a pregare l'unico e solo Dio, Dio Padre del fariseo e dei farisei, Dio Padre dei pubblicani, del pubblicano e di ogni peccatore.
Sì, quello che fa il fariseo, appunto, oltre a riconoscersi non bisognoso di Dio, è anche quello di denigrare gli altri, perché il Vangelo inizia proprio dicendo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Il testo, l'espressione greca del testo originale dice «per alcuni che privavano gli altri di ciò che essi sono», cioè li nientificavano. E questo, se voi ci pensate bene, a volte purtroppo succede. Quindi è un disprezzo che addirittura riduce il fratello al nulla, ad essere senza valore. E noi pensiamo invece all'atteggiamento di Gesù, che preferì morire in croce piuttosto che giustiziare uno solo dei suoi carnefici. Dio è onnipotente, ma è primariamente un Dio che per amore ha lasciato che alcune sue creature dal cuore di pietra gli crocifiggessero il figlio. Quindi è un Dio che si è comportato così, esattamente il contrario di quello che invece va facendo il fariseo e di quello che purtroppo alcune volte anche noi facciamo, magari anche involontariamente, senza accorgerci. Quindi soprattutto ci deve essere l'amore di Dio e l'amore per gli altri. Mi viene in mente che questa domenica, la domenica scorsa era la domenica della Divina Clemenza, questa domenica è la domenica del perdono, quindi è qualcosa di ancora più grande della Divina Clemenza. La Divina Clemenza ci fa vedere quanto Dio è clemente nei nostri confronti, quanto ha pazienza, quanto ha misericordia. La Domenica del Perdono è ancora un passo più avanti. Dio che non guarda i nostri limiti, alle nostre povertà, alle nostre fragilità, ma che ci perdona perché ci ama, ci perdona perché nel Figlio ha dato la sua vita per noi, ci ha riconosciuti poveri, fragili, peccatori e proprio per questo ha dato la sua vita. E questo ci fa capire l'atteggiamento che noi dovremmo avere poi verso gli altri, un atteggiamento simile a quello di Gesù, un atteggiamento che è pronto a scusare, a perdonare, a cercare di capire il cuore dell'uomo, di andargli incontro e comunque anche quando si vede l'errore, eccetera, correggere, ma correggere con fraterno amore, quindi non con disprezzo, non con odio, non con cattiveria, insomma, no? E questo credo che sia importante, perché a volte quando vediamo negli altri, magari non lo vediamo in noi stessi, però è più facile cogliere negli altri l'errore, lo sbaglio, eccetera, e facciamo anche in fretta poi a lapidarli, no? A dire ma questo è proprio un cretino, ma questo deve proprio cambiare, ma questo... Che poi far capire al fratello dove sbaglia, anche Gesù ce l'ha detto, sì, tu puoi fare una correzione fraterna, però deve essere una correzione fraterna, non una correzione che disprezza, che uccide, altrimenti appunto tu rischi di uccidere il fratello e vieni meno al comandamento dell'amore. Ed è quello che in fondo stava facendo questo fariseo nei confronti del pubblicano. E poi l'altra cosa bella che ho letto in un commento è proprio questa. Dice così: il pubblicano sa di essere solo, non può trovare un appoggio in quello che ha e cerca forza e salvezza sul suo cammino e per questo grida. In questo momento cessa d'avere importanza il suo passato di peccatore, cessa di essere importante anche il coraggio e la coerenza che dovrà dimostrare nel suo futuro. È importante solo il fatto, là dove si trova un uomo abbandonato che decide di alzare le sue mani verso Dio implorando benedizione e aiuto, lì si realizza la vera preghiera. Quindi a me è piaciuto questo commento, cioè il fatto che in quel momento il pubblicano non pensa, cioè non sta a pensare né al suo passato di peccatore né quanto è importante il coraggio e la coerenza che dovrà dimostrare nel suo futuro, ma pensa solo che è lì davanti a Dio e che può gridare, può chiedere aiuto e sa che il Signore lo ascolta. E questo è bellissimo, vuol dire che sei lì, nudo di fronte a Dio, senza più nessuna presunzione, senza pretese né per il passato né per l'avvenire, ma lì nel presente davanti al Signore e sai che questo Signore ti salva, sai che questo Signore ti ama. Ed è così credo che comincino i nostri veri cammini di conversione, ponendoci in questo modo, non giudicando né il passato né pensando al futuro, ma vivendo il presente sapendo che questo presente è nelle mani di un Dio che ci ama.
E riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il commento a questa liturgia della parola, ultima dopo l'Epifania, domenica ultima dopo l'Epifania, sempre secondo il rito ambrosiano. La scelta di Gesù tra queste due persone non lascia dubbi. Il finale della parabola ce lo presenta in un modo inoppugnabile. Il pubblicano va a casa giustificato, cioè perdonato, riconciliato con Dio. Il fariseo torna a casa come era uscito, tenendosi stretta la sua giustizia, ma perdendo quella di Dio. Di fatto questa è l'interpretazione corrente, non che sia errata, ma forse dobbiamo adattarla ai nostri tempi. Perché Gesù diceva le sue parabole per la gente che l'ascoltava in quel momento, in una cultura satura di fede e religiosità, come quella della Galilea e della Giudea al tempo di Cristo. Nella nostra cultura, invece, secolarizzata e permissiva, i valori sono un po' cambiati. Ciò che si ammira e apre la strada al successo è piuttosto il contrario di una volta, cioè il rifiuto delle norme morali tradizionali, l'indipendenza, la libertà dell'individuo. Per i farisei la parola d'ordine era osservanza. Per molti oggi la parola d'ordine è trasgressione. Dire di un autore, di un libro, di uno spettacolo che è trasgressivo è fargli uno dei complimenti più ambiti. In altre parole, oggi dovremmo un po' rovesciare i termini della parabola per salvaguardare l'intento originale, quello di Gesù. I pubblicani di ieri sono i nuovi farisei di oggi. Oggi è il pubblicano, il trasgressore, che dice a Dio: ti ringrazio, Padre, perché ho fatto questo e quest'altro. Ti ringrazio che non sono come quei farisei dei credenti, ipocriti e intolleranti, che si preoccupano del digiuno, ma nella vita sono peggiori di noi. pare che ci sia anche chi prega paradossalmente così: ti ringrazio Dio che sono un ateo. Ecco, pochissimi, forse nessuno, sono sempre dalla parte del fariseo o sempre dalla parte del pubblicano, cioè giusti in tutto, peccatori in tutto. In più, noi abbiamo un po' dell'uno e dell'altro. La cosa peggiore sarebbe comportarci come il pubblicano nella vita e come il fariseo nel Tempio. I pubblicani erano dei peccatori, uomini senza scrupoli, che mettevano il denaro e gli affari al di sopra di tutto. I farisei, al contrario, erano, nella vita pratica, molto austeri e osservanti della legge. Noi somigliamo dunque al pubblicano nella vita e al fariseo nel Tempio, se, come il pubblicano, siamo dei peccatori e come il fariseo ci crediamo giusti. Se proprio dobbiamo rassegnarci ad essere un po' dell'uno, un po' dell'altro, allora che sia almeno il rovescio: farisei nella vita e pubblicani nel Tempio. Come il fariseo cerchiamo di non essere nella vita ladri e ingiusti, di osservare i comandamenti e pagare le tasse. Come il pubblicano riconosciamo, quando siamo al cospetto di Dio, che quel poco che abbiamo fatto è tutto dono suo, ed imploriamo per noi e per tutti la sua misericordia.
Io vorrei tornare sulla preghiera, perché in fondo il Vangelo inizia proprio così, no? Due uomini salirono al Tempio a pregare, quindi due modi diversi di pregare, ma tutti e due sono saliti al Tempio a pregare. Ecco. E in che cosa consiste la preghiera? La preghiera consiste nell'aprirsi con Gesù al Padre. In Gesù e con Gesù possiamo scoprire che la nostra vita è piena dei doni che Dio ci offre. Pregare quindi significa avere la sicurezza che al fondo di tutto non si trova solo un vuoto che ripete l'eco delle nostre voci, ma l'amore di un Padre che si inchina alla nostra supplica e che ci ama. A noi non sembra di aver bisogno della preghiera come abbiamo bisogno di altre cose materiali, tipo l'acqua, l'aria, il cibo, però è solo attraverso la preghiera che noi scopriamo la nostra intimità come persona che è amata, la nostra realtà come persona che è basata sul mistero della morte e della Pasqua di Gesù, della persona che si sente perdonata. Attraverso la preghiera possiamo gustare Dio come dono. Possiamo vivere questo mistero d'amore ed esprimerlo anche agli altri. Questo è il senso della nostra preghiera, deve essere il senso della nostra preghiera. E in che modo lo possiamo esprimere agli altri? Se noi facciamo l'esperienza non solo del Dio giusto, perché Dio è anche giusto, ma del Dio soprattutto buono, che risplende in modo chiaro, in modo visibile nel Signore, in Gesù. Ecco, se ci lasciamo affascinare da questo Dio buono attraverso Gesù, allora questa domenica, che è la domenica del perdono, del volto misericordioso di Dio, può davvero suscitare in noi qualche cosa di bello, qualche cosa di grande. Può far sì che la nostra vita migliori nel nostro modo di rapportarci a Dio, ma soprattutto che diventi capace di mostrare quella misericordia che noi ad ogni istante riceviamo dal Signore Gesù, la stessa misericordia diventiamo capaci di donarla a chi ci vive accanto. E così davvero diventa una conversione del nostro cuore e una conversione del mondo.
E riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana questo nostro commento alla liturgia della parola. E vorremmo concludere, prima di salutare, con un avvertimento, con una considerazione, con un impegno che proponiamo a coloro che ci ascoltano e a noi stessi che parliamo, che commentiamo in questo momento. Le figure del fariseo e del pubblicano sono contrapposte e evidenziate e accentuate al massimo. Abbiamo detto che dentro di noi ci sta un po' l'atteggiamento del fariseo è un po' quello del pubblicano. Ecco, vorremmo lasciarci con questo impegno. Almeno ammettiamo di essere nella vita, noi che siamo credenti e coloro che non lo sono, un po' pubblicani, un po' farisei. E forse con questo riferimento potremmo migliorare la nostra esistenza.
Con questi pensieri vi lasciamo, vi ringraziamo per l'ascolto e vi lasciamo ancora con una parola, con la parola del Signore, l'ultimo versetto del Salmo che abbiamo recitato oggi, che dice così: Io spero, Signore, spera l'anima mia e attendo la sua parola. Israele, attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Quindi misericordia e redenzione. E questo è l'augurio che vi facciamo e che ci facciamo. Buona domenica, ciao da Irene
e Padre Gianni.